Andiamo al prossimo, che sarebbe un messaggio da parte di
È una sorella questa qui, Gabriella.
Gabriella, una sorella felicemente sposata con un buon marito, una bellissima
Grazie,
bambina.
grazie Gesù, ci sono anche matrimoni buoni alla nostra
Sì,
chiesa, vedi?
sì, sì, sì. E lei ci chiede dei consigli, ma prima vorrei mettere un messaggio in audio da parte di Gabriella dove racconta una piccola testimonianza. Come lei sta evangelizzando in questo lockdown? Perché ha un forte desiderio di evangelizzare sempre, ovunque, e si sente un po' limitata, però ha detto che ha trovato diversi metodi di farlo e ci racconta in questo messaggio
Vedi,
audio.
questo qua è un esempio, fratelli, che non ci sono scuse per
Amen.
l'uomo a cuore pieno, per l'uomo
Sì.
sfegatato per Gesù, per l'uomo
Amen.
who doesn't take no as an answer, non prende un no come risposta. Va
Amen.
bene, l'uomo che, se, l'uomo, la sorella, quello che è, che davanti all'ostacolo, l'ostacolo non lo ferma, gli gira a destra, gli gira a sinistra. Gli va sotto, gli va sopra, ma va avanti.
Amen.
Va bene? E
Amen. Sì,
Gabriella
sì,
è
sì.
una di
Buongiorno,
queste.
cari fratelli e sorelle. Vorrei lasciare la mia testimonianza per quanto riguarda l'evangelizzazione in questo momento così difficile di chiusura, dove è veramente difficile entrare in contatto con le persone. Io ho deciso di fare in questo modo, quindi ve lo racconto, casomai potesse servire di ispirazione per qualcuno. Ho preso la mia rubrica telefonica e ho iniziato a chiedere per ognuno la mail. E nel momento che mi davano la mail, gli ho girato un PDF che avevo scritto in precedenza, dove appunto raccontavo dove racconto la mia testimonianza di vita e di come è cambiata da quando Gesù è entrato nel mio cuore. E poi ho parlato dei punti più importanti che ci sono anche nel corso biblico, che sono appunto la salvezza, dove ho messo anche la preghiera per ricevere Gesù nel proprio cuore. Ho parlato dello Spirito Santo, della sposa di Cristo, della guarigione miracolosa e del tempo della fine. Ovviamente ho scritto una piccola spiegazione per ognuno e ho messo anche alcune scritture. Dopodiché li ho indirizzati a Radio Blast, nel senso che per approfondire appunto di chiedere il corso biblico, e so già di qualcuno che appunto il corso biblico l'ha chiesto e sono molte le persone che. Molte non lo so, perché comunque facendo un rapido calcolo, diciamo che di tutte le persone che ho contattato, circa più o meno il 30% credo che la cosa sia andata a buon fine, che mi hanno detto che hanno fatto la preghiera, hanno ricevuto Gesù nel cuore, hanno iniziato a leggere il Vangelo e qualcuno di loro appunto ha chiesto anche il corso biblico, quindi diciamo che e poi con alcuni sono anche in contatto, ovviamente tutto tramite mail perché ho una bambina piccola e diversamente non riesco a fare, dove appunto mi raccontano come stanno, i cambiamenti che avvengono nella loro vita e quindi devo dire che mi ha fatto molto piacere questa cosa. Adesso la mia rubrica telefonica è quasi terminata e quindi mi dovrò inventare qualcos'altro per continuare l'evangelizzazione perché ci si sente veramente inutili a stare qui fermi a non fare nulla. Sembra veramente di perdere tempo, vedere queste giornate che passano e non puoi fare niente. È proprio triste questa cosa. Comunque, niente, per il momento ho fatto così e vediamo se riuscirò a escogitare qualcos'altro nel frattempo che tutta questa situazione si sblocca. Grazie e vi mando tantissime benedizioni e un abbraccio a tutti.
Grazie a te Gabriella, grazie, hai una gioia che si sente nella tua voce, è bellissimo. E grazie per queste idee, come evangelizzare, chi evangelizzare, grazie, Dio ti benedica. Io credo che stai andando avanti benissimo, eccezionale.
Ma lei cosa chiede? Niente.
No, lei ha inviato questo messaggio chiedendo ma cosa posso fare di più per Gesù? Questo è niente, è troppo poco, cosa posso fare? Io ho
Dio la
pensato,
benedica.
ma non è mica male,
Ma
30%
caspita, ma
che si
qui
converte.
dobbiamo imparare noi da lei. Qui io ho detto nel passato, udì, fratello, beh, esagera. Ci sono fratelli che io sto imparando.
Sì.
Capisci? Sei figlie, ma piccolini come c'era lei, non ce n'abbiamo, non ce ne ho più, quindi sono cresciuti. Per cui attualmente io posso imparare da una sorella così. Ma guarda, tutta piena di fuoco, Spirito Santo che gli esce dalle parole, dal suo spirito. Bellissimo,
E poi ha
bellissimo.
detto che di notte lei scrive i nostri messaggi da audio in testo perché dopo tutto la bambina dorme.
Signore, mandaci altri fratelli così, Signore.
Amen.
Abbiamo tanti fratelli dolci.
Amen, amen.
Mandacene, Signore,
Verissimo.
mandaci 100 Gabrielle, Signore.
Amen. Sì.
Gloria, Signore.
Amen.
Gesù ti dice, Gabriella, altri pesi non te ne metto, continua così.
Amen.
Che cosa vuoi, che altra croce vuoi che il Signore metta addosso a una dolce sorella che cerca in continuazione la voce del Signore e obbedisce? E questo è il massimo. Voglio dire, sei arrivata, addormentati. No, continua così, ho detto. Non ho detto fermati lì, no, perché si ferma qua, è sprofondato, perduto e seppellito. Bisogna continuare a crescere, amen?
Amen.
Angela, a
Avrei alcune domande da parte di Gabriella, che
parte di Gabriella.
ha scritto un altro messaggio dicendo: Carissimi, ho bisogno di confrontarmi con voi perché vi considero la mia famiglia
Dio
spirituale.
ti benedica, amen, dolce sorella. Infatti, c'è una scrittura per lei, guarda, Efesini 3, guarda, vai lì, la scrittura 14
Efesini 3?
e 15, guarda.
Efesini 3, 14,
Sì.
15. Per questo motivo piego la ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome.
Alleluia, la famiglia del cielo, che
Amen.
comprende. La famiglia di Dio, insomma, comprende tutti i cristiani del mondo, non importa se uno è testimone di Geova o cattolico, protestante, l'importante è che nel suo cuore, primo amore per Gesù, d'accordo? Ci
Qual è il
siamo,
punto?
quindi noi
Sì.
nostra comunità, fratellanza, abbiamo fratelli che vengono dai testimoni di Geova, dai mormoni. Io venivo dall'ateismo, io prima che mi salvassi ero un ateo come tutti quanti. Cioè tutti veniamo dalla monnezza. E stiamo qua a fare i farisei e la mia immondizia è meglio della tua. Cerchiamo di... Forza, andiamo avanti.
E
Allora.
poi Gabriella dice: Questo pomeriggio ero un po' giù, ma lo sono da diversi giorni perché sono stufa di vivere in questo modo, con queste restrizioni e solitudine, oltre al fatto che non ho ben chiaro cosa fare, sapendo cosa sta per succedere.
Sì, ma lei... Ti ricordo, Gabriella, tu sei una ragazza che... Cerca la volontà di Dio, cerca la sua voce e continua così e il Signore ti dirà cosa devi fare. I miei consigli li ho dati, li ho ridati, li ho stradati tante volte. Sono 7 anni che la nostra radiolina funziona e continuo a ripetere le stesse cose. Va bene? È tutto nel corso biblico, la sintesi. Quindi va benissimo, ascolta il Signore. Comunque è come dici te che stanno per succedere cose brutte ed è importantissimo essere sintonizzati con la volontà di Dio. E lo vediamo nelle notizie che il nemico cosa sta facendo il nemico? Costruisce una prigione sempre più ristretta nel mondo. Va bene? Però se preghiamo con tutto il cuore e cerchiamo la faccia del Signore, cerchiamo la sua parola, la sua guida, certamente Dio ce la farà trovare.
Amen.
Ti ho dato delle scritture lì,
Sì.
ce n'è una in Luca 11.
Luca 11. Luca 11, 9 a 11. Io altresì vi dico che
Io?
altresì vi
No,
dico.
no, no, io altresì.
Oh,
Non
sorry.
mi cambiare la Bibbia, perché
Altresì.
poi ti scrivono in internet e dico, oh, questo è un nuovo dottrina. Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e
Vi sarà dato.
cercate senza
E
stancarvi,
troverete.
bussate
E vi
ripetutamente.
sarà aperto.
Perché?
Perché chiunque chiede,
E chi
riceve,
cerca?
trova
E sarà aperto.
a chi bussa.
Avanti.
E chi è quel padre fra di voi che se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dia invece un
Va
serpente?
bene, se scrive la Diobrasi dice, sai, io ho un problema, chi è il padre della Chiesa qui che dice no, io non ho tempo per te, no. Quindi rispondiamo, e quanto più Dio ti risponde. E
Amen, amen, amen.
allora, fratelli, per trovare quello che cercate, per trovare la soluzione, la risposta, la via d'uscita dal vostro deserto, cercate Dio, invocatelo. Non date sonno alle vostre palpebre. E
Amen,
allora
amen.
il Signore vi dirà come ha detto a Geremia 29, 11 a 14.
Geremia 29, 11 a 14. Infatti, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore.
Pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire e una speranza. E voi mi invocherete, verrete a pregarmi ed io
vi esaudirò.
Avanti, mi
voi
cercherete.
Voi mi cercherete e mi troverete.
Perché?
Perché mi cercherete
con tutto
il vostro
cuore. E io mi lascerò trovare da voi,
dice il Signore.
Vabbè, quindi in ginocchio, fratelli, Dio, abbiamo un Dio che vuole farsi trovare. Capito? Non è un Dio, andiamo a cercarlo con la lanternina, chissà dove si è nascosto. È lì che bussa alla porta, Apocalisse 3:20. Io busso, se qualcuno ode la mia voce, io entro. E apre la porta, io entro. Quindi, però perché allora no, tanti non lo trovano? Perché sono a mezzo cuore. Semplicissimo. Io non ho mai pregato con tutto il cuore che Dio non mi ha risposto. Mai,
vero,
mai, mai successo. Mai, mai, mai e mai. Siccome Dio non è un Dio di mezzo cuore, e non risponderà, i mezzi cuori si attaccano a mezzo tram, capito? I cuori pieni, Dio si fa trovare, gli dà lo Spirito Santo, il battesimo, il cuore pieno. Il fatto che diciamo, abbandonato tutto, Dio è prima della mia casa, dei miei soldi, del mio lavoro, a chiacchiere. E oggi Dio non ti parla. Che poi Dio ti mette alla prova. Ah, tu Abramo, allora va bene, vediamo subito, vediamo, Abramo, Isacco sull'altare. Andiamo al 14.
E io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Vi farò tornare dalla vostra prigionia. Vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati.
Capito? Non è il diavolo che manda l'anticristo. Io, dice il Signore, vi ho cacciati in tutte le nazioni. Attraverso Babilonia, la Siria, Roma, la Chiesa Cattolica che perseguitava gli ebrei, i nazisti. A braccetto. Chiesa Cattolica e nazisti a perseguitare gli ebrei. Che squadra questi qua. Avanti.
E vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare.
Da cui vi ho fatti deportare. C'è altro di Gabriella?
Sì, leggo la sua lettera.
Che altro dice?
Ho iniziato a pregare e piangere dicendo al Signore cosa devo fare per compiere la sua volontà.
Dio ti benedica.
E che non voglio vivere così perché non riesco a fare nulla per Lui.
Beh, perlomeno sta cercando.
Mi è arrivata una rivelazione subito dopo che diceva che Lui mi ha dato un grande dono, e cioè di saper conquistare le persone, saper parlare con loro, incoraggiarle e persuaderle in modo positivo. Questo dono l'ho scoperto quando seguivo dei gruppi di donne facendo corsi sull'autostima e crescita spirituale. Ma li avvicinavo al mondo degli angeli. Ora mi mangio le mani, visto che avrei potuto farli su Gesù se solo lo avessi conosciuto prima.
Che bello questo suo pentimento, eh? Vedi? Vedi, qui si vede il cuore di Gabriella. Che bel cuore che Gesù ti ha dato.
Ora Dio vuole che faccia la stessa cosa, ma per diffondere il suo messaggio.
Ben.
Posso recuperare il tempo perso.
Gloria, Signore. Che bello, che bellissimo pentimento questa sorella. Amen. Vero?
Sì.
Si vedono i fratelli veri, no? Proprio.
Amen.
Con tutto il
sì.
Cuore. E poi cosa dice?
Il mio rifugio non è una dimora fissa, perché non potrei evangelizzare come devo.
Hai capito? Questa è una sorella che non vuole andare a rifugiarsi per salvare la pellaccia, ma lei non lo vuole neanche il rifugio fisso. Perché?
Perché vuole evangelizzare.
Vedi?
Ma vedi. Dio mi dice di prendere un furgoncino o un piccolo camper per essere liberi di spostarci. Cosa ne pensate? Devo seguire questa rivelazione? Non vorrei sbagliare, perché i passi da fare per mettere in pratica questa cosa sono tanti e importanti. Casa, lavoro, eccetera.
Ecco, questa sorella mi ha provocato a pregare, sai. C'è un piccolo messaggio qui. E perché lei sta dicendo una cosa che praticamente tutti i fratelli hanno bisogno di ascoltare. Infatti, finito questa lettera, seguirà un piccolo messaggio che Gesù mi ha dato riguardo alle domande di Gabriella. Allora, qui cosa sta dicendo? Mi dice di prendere cosa? Un furgoncino?
Sì,
un piccolo camper per essere liberi. E io ti suggerisco più furgoncino che il camper, poi ti spiego perché.
Finisco la sua lettera?
Sì.
Negli ultimi anni ho sempre avuto un solo desiderio dopo la mia bambina, cioè di prendere un camper e girare come gli zingari, in totale libertà, solo a contatto con la natura. La sentivo come una cosa forte dentro di me. Probabilmente la mia anima già sapeva, anche se non era chiaro lo scopo, e cioè di portare il messaggio di Gesù insieme alla sua salvezza ai perduti. Quindi stasera dopo la rivelazione ho cercato di mettere insieme i pezzi del puzzle. Per me è importante sapere cosa ne pensate, come mi muovo. So che il tempo stringe, quindi non voglio perdere tempo prezioso. Grazie infinite, vi voglio bene, Gabriella. Amen. Grazie Gabriella.
Amen, amen. Grazie Gabriella. E allora io appunto, mentre ascoltavo questa testimonianza qui, questa data che Angela e Dora, sempre fedeli, mi riportano, bravissime queste sorelle, e vi amano tanto. Grazie, non gli sfugge niente.
Amen.
E molti fratelli scrivono, però e diamo la priorità a quelle cose che tutti hanno bisogno. È così, no?
Sì.
Quindi tanti fratelli che non rispondiamo tutti quanti in cose molto particolari è perché la cosa non è di interesse generale, quindi abbiate pazienza e voi siete migliaia, va bene. Allora, però quando la cosa è interessante per tutti avete le priorità. Bene, cara Gabriele, sei super, bellissimo questa tua lettera, mi è piaciuta molto, profonda, specialmente il tuo amore per Gesù che mi ha colpito. Guarda, io da quello che posso discernere, diciamo, anche alla luce delle scritture, e tutto quello che tu ti senti nel cuore, va bene, e io, che Dio ti ha mostrato, è Dio che te l'ha mostrato, e io posso dire che secondo me viene dal Signore, quello che tu senti nel cuore. È bello che quando uno ama il Signore con tutto il cuore, quello che sentirai viene dal Signore. Come tutti sanno, è da tempo che il Signore ci ha mostrato che la maniera migliore per la, adesso parlo, so che a volte parlo tutte le chiese, ma adesso parlo alla nostra chiesa, lo Spirito, è di essere un esempio anche per le altre chiese, di affrontare il tempo della fine imparando dagli zingari. Adesso in internet ci sarà qualcuno che si offenderà. Gli zingari rubano i polli. I zingari, ci sono cristiani che non ti rubano a te nessun pollo. Va bene?
Sì, è vero.
E basta. Io ho conosciuto, evangelizzato zingari, ci sono gente dolcissime. E i partiti che voi votate cosa rubano? Polli, magari rubassero i polli. Andate a votare partiti che vi rubano anche l'aria che respirate. E voi vi lamentate dagli zingari. I zingari almeno sono onesti. Loro vivono come possono. Infatti la Bibbia parla bene di uno che ruba per mangiare. Non parla bene, non è che dice di farlo, però dice pagherà la multa, però c'è la misericordia di Dio. Va bene? Poi ci sono i zingari cristiani.
Sì, e quelli che abbiamo incontrato sono pieni di vita, allegri, sì. Lodano il Signore con tutto il cuore, belli.
Ero in campeggio, dove era Como, campeggio delle nazioni si chiamava Como, che stava evangelizzando a Como. Ed eravamo lì in un gruppetto in una tenda e c'erano dei zingari vicino. Io non sapevo che erano zingari, tutte eleganti, vestiti bene. E dopo ho fatto amicizia, che c'è cosa evangelizzare a destra e a sinistra. E questo qua si è presentato e dice: io sono un businessman e sono uno zingaro. E mi raccontava storia di qualcuno che ha parlato male degli zingari e lui l'ha rimproverata a sta donna, gli ha dato di cotte, di crude. E la donna gli ha detto: oh, mi scusi, non sapevo che era zingaro. Sì che sono zingaro. E insomma tutto così, e ci invitava a mangiare, faceva grigliate, ci invitava, no? E noi pagavamo con l'evangelizzazione. Insomma, io ho bei ricordi di zingari cristiani, grazie Signore. Comunque adesso non è che dobbiamo convertirci a diventare zingari, non è questo che sto dicendo, non è niente di male, ma è importante che impariamo come gli zingari a barcamenarci nel labirinto del mondo di oggi. E i zingari sono maestri in questo. Allora sì, non gli serve passaporto, sì. Non gli serve niente. Questi qui, ma mica li mettono in prigione, perché uno zingaro in prigione, ma figure, sai, ci vorrebbero costruire prigione. E va bene, ci sono zingari di Dio. Zingari. Guardi, Hitler cercò di uccidere gli zingari. E riuscì a assassinarne, ho controllato, da 250 ai 500.000 è riuscito a assassinarne nei suoi campi di concentramento. Però a differenza degli ebrei, gli zingari, molti di loro, riuscirono a salvarsi, la maggioranza, appunto perché per il loro innato spirito di nomadi. Dio li benedica. E lo stesso, fratelli, adesso dobbiamo fare noi. Va bene, il messaggio non è diventate zingari, il messaggio è imparate dagli zingari.
Sì. Sì, imparare il bene da tutti, dagli ebrei, dai tedeschi, dai zingari, imparare quello che è buono per noi.
Certo.
Certo.
Dalle lepri, imparare dalle lepri a scappare, saltellare. Abbiamo dei conigli, che sono molto, molto buffi, i bambini gli piacciono. Va bene, quindi dobbiamo imparare questo. Non è che essendo nomade non puoi avere una casa. Puoi avere una casa, però anche un furgoncino, come dice Gabriella. Quindi poi quello che ti serve di più. Normalmente, capito, io nel cuore sono una specie di zingaro, mi piace viaggiare perché ho visto che la cosa mi fa mantenere sempre un balzo più avanti del diavolo. Ma nonostante cerchiamo sempre di essere mobili, adesso non siamo completamente attrezzati, completamente ci manca ancora qualcosa, però ci stiamo pregando per quello. E però usualmente noi abitiamo in una casa, va bene, voi lo sapete. Quindi non è che vi dico non potete abitare in una casa, a meno che uno vuole stare a tempo pieno, no, ma va benissimo anche. Insomma, io voglio dare oggi, voglio aprire un piccolo capitolo qua, per dare qualche consiglio pratico che credo alcuni fratelli e sorelle ne avranno bisogno sul tema dei furgoncini, dei pulmini. Ecco, vorrei dare qualche consiglio in questa direzione che, fratelli, ne avrete bisogno. Che alcuni di voi sono troppo abituati, incastrati, assuefatti alle città. Apri il rubinetto e esce l'acqua, e c'è il riscaldamento centrale, vai a fare una passeggiata al supermercato, ma questo non è che durerà. Già avete assaporato il lockdown e tutto quello, arriverà di peggio. E allora io vorrei dire, va anche bene i fratelli che desiderano comprarsi una casa rifugio. Una volta trovate la località, dici io risparmio se la compro, non è che siamo contro. Solo non puoi sbagliare troppe volte. Se affitti e sbagli puoi traslocare, se compri e sbagli è più dura.
Sì.
Però uno che sente di comprare, compra. Ma come ho sempre detto, prima dovete preoccuparvi di avere la mobilità. Essere mobili.
Quindi
assicuratevi
anche
che il vostro furgoncino non sia senza ruote, che le gomme funzionano.
Quindi anche prima del rifugio è più importante avere la mobilità.
Sì. Perché il rifugio, vabbè, ha trovato il rifugio e poi dice oh, devo spostarmi. E come ti sposti? Hai speso tutti i soldi a comprare una cosa e adesso come fai? Poi neanche comprate un furgoncino.
Sì.
Un furgone, un pulmino. Allora, io già vi ho parlato di questo, ne ho parlato nel corso biblico, torno a raccomandarlo di nuovo. Un giorno ne sarete contenti se ascoltate, questo è il mio suggerimento. E tutti voi che guidate dovreste procurarvi un pulmino, un furgoncino, magari con l'aiuto di, magari una sorella vive sola, però riesce a comprarsi un furgoncino di seconda, terza, quarta e quinta mano, quello che trovi. E allora magari con l'aiuto di un amico tuttofare o di un mezzo falegname, addobbarlo a campo, improvvisato, e con un bel portapacchi. Quello io ve lo consiglio. Ora, personalmente io preferisco che abbia il meno possibile l'apparenza da camper lussuoso. Perché? Perché dipendendo dove vi capiterà di parcheggiare, ascoltate bene quello che vi sto dicendo, ci sono passato. Ebbene che il vostro camper sembri un pulmino, un furgoncino, un pulmino con i vetri normali. Normale, e non un camper, perché il camper dà quella sensazione di lusso, attira i criminali che sono sempre in cerca di turisti sprovveduti. Il turista ha la reputazione di essere fesso, cioè fuori città, fuori luogo, eccetera.
È pieno di soldi.
Magari non parla neanche la lingua bene, i soldi non so più dove metterli, il criminale dice, uè,
sì,
tiriamoci sulle maniche. E io stavo dormendo nel... non in un campo, ma ero a Udine, ero, mi pare, zona di Udine, che venivo dalla Romania a passare a raccogliere soldi in Italia per finanziare l'evangelizzazione. e finanziare e evangelizzare Dora a quei tempi.
Grazie Gesù.
Tanti soldi finivano e si andava a evangelizzare nelle zone ricche, un po' come quando ero in Colombia, all'ora di pranzo andavo a evangelizzare le villette dove la gente aveva cibo da mangiare e mi invitavano. E mentre dormivamo in questo pulmino, in mezzo della notte, alle 3 del mattino, sento un piccolo rumore, questo, quell'altro, mi giro e vedo uno con una mano dentro il vetro che cercava di prendere le cose. L'ho sgridato, e messo la testa fuori dal finestrino, questo scappava, aveva uno zaino attaccato alle spalle, non è riuscito a rubare niente. Ha fatto lo sbaglio che ho parcheggiato in un luogo buio. Dovete parcheggiare dove c'è luce, in centro della città, vicino a una banca, vicino ai negozi, che lì c'è la security, come si dice?
La sicurezza.
La sicurezza, come si dice? Quelle macchine delle guardie private che circolano di notte.
Vigili.
No? Però dovete avere delle tendine che chiudete, che certo se è un camper vistoso dice oh, non puoi parcheggiare in centro qua vicino alla Fontana di Trevi, capito? Sì, sì. Vicino al Duomo di Milano con un camper, per esempio a Venezia, Rimini e posti così i camper non possono entrare. Però se è un pulmino imboscato che sembra un pulmino però con tendine, e allora ci potete dormire dentro tranquillamente, però andate nell'occhio perché sennò vi fanno spostare. E allora cosa facevamo noi? Organizzavamo tutto, i bambini dormivano e poi l'autista, io piano piano andavo in centro dove c'era luce e sicurezza e mi mettevo a dormire anch'io. Avevo una tavola che mettevo un tavolaccio, ti ricordi?
Sì.
Gloria?
Yes.
Ricordi il tavolaccio che
sì,
avevo?
Sì. Sì, tu dormivi dove c'era l'autista,
sì,
su un pezzo di legno, no?
Sì, lo mettevo sui due sedili,
ecco.
Una tavola e sopra il materassino da campeggio.
Sì, e mentre guidavi, che eravamo tutti già con i letti fatti...
Già russavate dietro.
Sì, tu avevi questo pezzo di legno nella tua spalle.
Sulle mie spalle.
E guidavi così.
E guidavo. Quando arrivavo a posto buono, facevo scivolare, uscivo dalla macchina, facevo scivolare la tavola... che era 1,80 m per mezzo metro così, e in un attimo poi saltavo sopra, capito, e andavo a dormire. Cioè guidavo in pigiama, insomma.
Sì.
Andavamo in un posto a prepararsi, mettere i pigiami e tutto, preparare tutte le tavole, eccetera. E poi quando arrivavo al posto buono, parcheggiavo senza dare nell'occhio, va bene, e dormivamo. Mattina ci svegliamo e andavamo via. E lì avevamo la protezione dalla polizia, dalle guardie private. Invece se va a parcheggiare in periferia, in un parcheggio abbandonato, eccetera, lì può essere pericoloso. Quindi usate saggezza.
Sì.
Quindi a me mi dà fastidio un camper di lusso. Va bene, preferisco un furgoncino, un pulmino che sembra pulmino. Della grandezza in base a quanti siete. Se siete in due, non troppo grande. Se siete una famiglia di 5, 6, 7... allora un maxi Peugeot, un maxi Ducato, un maxi Ford, un pulmino un po' più grande, insomma, va bene? Quindi fate bene le misure. E dentro fatela addobbare da un paio di falegnami per 4 lire. Vi serve solo del letto, un bagno chimico vi serve, un bagno chimico che costerà 100 euro.
Come dice tu, è una buona idea il falegname, perché se vai di un luogo dove fanno i camper
professionali
ti chiederanno un sacco di soldi.
Si presentano con le siringhe, prendono le siringhe e ti fanno i salassi. Dice, così caro? Sì, ma mi ha succhiato tutto il sangue, mi è rimasto solo due gocce. Ah, scusa, torniamo subito a prendere anche quelle. Cioè, non andate a fare addobbare i pulmini nei negozi di campo. Andate da un falegname
sì. E
il lavandino va dall'idraulico. Elettricità,
sì.
Elettricità va dall'elettricista.
Sì, sì, sì.
Capito? 2 lire qui, 2 lire là, va bene. E chiedere sempre anticipato quanto sarà il salasso. Ecco, altrimenti buttate le 2 materassi, l'importante è dormire. Un angolino lì per il gabinetto chimico, capito? Poi di solito noi andavamo sempre negli alberghi, ristoranti, a usare i bagni. Qualcuno in emergenza, una sorella c'è un'emergenza, allora esce dal pulmino a lei, così. Quindi ti arrangi, no? Quindi imparando dai nomadi. Quindi condivido questi dettagli che qualcuno ne avrà bisogno. E poi tendine, pende, tende, le tende devono essere grigie, perché dal di fuori non si vede dentro. Dal di fuori neanche vedi che c'è una tenda, se invece la vedi gialla, rossa, tricolore, però una tenda grigia, di fuori non si vede niente, vedi solo un'ombra. Va bene. Ecco, vi ho raccontato, avete imparato in 448 quello che io ho imparato in decine di anni di vita missionaria. Va bene. Insomma, quindi io sono contrario all'apparenza da camper, va bene. E quindi adesso come adesso, il camper di, va bene, adesso nessuno. Però quando succedono le crisi, che ci sono i criminali che ti uccidono per toglierti le scarpe e un pezzo di pane, e un camper di lusso non puoi usarlo. Va bene, quindi pulmini che sembrano pulmini e neanche troppo di lusso, va bene. Quindi poi un'altra cosa, un altro suggerimento su questo, che le deve avere delle finestre apribili, non quelle sigillate, altrimenti è troppo caldo per dormire, specialmente se è estate. Poi mettete le tende dappertutto, eccetera. Poi cercheremo di pubblicare altri consigli di cui avrete bisogno, chiediamo ai fratelli che sono più esperti di me di mandare consigli che noi condivideremo con tutta la nostra dolce chiesa e fratelli. Ma nel frattempo inviate le domande al riguardo se ne avete. Anche noi cercheremo di fare lo stesso, dovremo, sorelle, cercare, sì, un pulmino da addobbare in 448 senza perfezionismi e lungaggini, va bene? E adesso abbiamo qualcosa, ma non è molto adatto, serve qualcosa un pochettino meglio di quello che abbiamo. Quindi, Adriano è un mezzo falegname, quindi lui, qui faremo una cosa tra di noi qui, se Dio vuole. Adriano è mezzo falegname riguardo al furgoncino che addobberemo noi. Paul, mio figlio, si arrangia. Io sono esperto a passare gli attrezzi. Direttore lo abbiamo, John.
Sì, è vero.
E le sorelle, sorelle, voi dalla cucina ci sostenete.
Va bene. Dio. Ecco,
quindi la squadra c'è. Manca il furgoncino.
Vero, vero.
L'essenziale è qualcosa per dormire qualche giorno, fratelli, in caso di emergenza. Qualche giorno oppure tutto il tempo che un'emergenza può durare. Quindi procuratevi, come dicevo, il gabinetto chimico e così avete per le emergenze. Va bene, e quindi, guarda, va bene, pregate che è avvenuto infatti che, ti ricordi che il cibo di emergenza che noi abbiamo predicato per anni predicato, sì, i fratelli, sì, procuratevi il, sì, cibo,
sì, sì, per 3 anni più o meno, sì,
sì, e poi ci siamo resi conto di cosa?
Che noi non l'abbiamo,
che noi non l'avevamo. Detto, ma il cibo che abbiamo qui possiamo mangiare 15 giorni. E allora abbiamo smesso di pregare, nato, non abbiamo neanche smesso. Detto, dobbiamo pregare per i soldi, ragazzi, dobbiamo procurare il cibo per qualche mese. E allora piano piano ci hanno provveduto i soldi e va bene, perché ci siamo resi conto che predicato agli altri noi non avevamo il cibo.
Sì, sì.
Abbiamo insistito per lungo tempo che voi preparate per l'emergenza, necessità, e noi non eravamo preparati. Quindi ragazzi, adesso noi stessi, quando il Signore provvederà i fondi, pregate con noi per questo. Vorremmo procurarci un furgoncino, magari vecchiotto, il più economico possibile, un po' più grande di quello che abbiamo adesso. Amen. E quindi basta. Sì. Questo, quindi appunto ci serve, lo adatteremo, compreremo un po' di legname, perché, perché Adriano è un mezzo a falegname, vero?
Sì, 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 qualcosa ci mette
insieme. È un mezzo
insieme
a falegname, no? E quindi per, comunque lo consiglio a tutti, procuratevi un pulmino per le necessità più inaspettate, non sai mai per cosa. Può essere per dormirci una notte, 2 notti, 3 notte, 3 settimane, non lo so. Poi mettete qualche scatola di cibo dentro, qualche fustino d'acqua.
Sì.
E cercate di semplificare le cose. Perché tutti i lussi che gli italiani vogliono nel campo, il forno a microonde, la cucina ultravioletti, il letto che si abbassa col bottoncino, il cesso che quando vai dentro dice buongiorno come sta, cioè non è necessario.
No, non è necessario.
Cioè, vedere i cessi che avevamo noi a militare, scavavamo una fossa e gli mettevano un asse e tu andavi lì e guarda, aria fresca quanto ne volevi. Ecco, quando pioveva, no, io non devo preoccuparti, avevi acqua corrente una fossa, era mi pare 1,70 m profonda, né? E dopo si riempiva, e insomma un amico mio è cascato dentro una volta,
no,
e quella era la barzelletta del mese, capito? Facevamo gli addestramenti nei campi, non è che c'era doccia, aria calda, dovevo andare a fischiare e cantare, no. E caro mio, capito? Adesso non sto dicendo...
Grazie.
Non mi guardate così, non sto dicendo...
Io già dicevo, devo morire a me stessa, nel nome di Gesù.
Sorelle, non siate troppo immacolate, santimoniose,
perfezioniste. Stiamo cercando di abituarci all'idea, ma dura
capito?
Un po' di tempo.
Ma guarda...
Ripassiamo i versetti di morire a noi stesse.
Com'è?
Dobbiamo ripassare i versetti di morire a noi stesse.
Ma va
per
bene,
abituarci
insomma,
a questo.
Insomma, chi vuole ascoltare, ascolti. Chi non vuole ascoltare, non ascolti. So che in Italia, in Europa... Tutti siamo stati viziati, alcuni fratelli
sì,
lo sono ancora.
Sì, sì.
Però direi la maggioranza dei fratelli penso che sono pronti a tutto.
Sì.
Perché guarda, hanno sopportato questo predicatore per diversi anni e sono sicuro che una volta l'addestramento che gli ho dato io, l'anticristo sarà una pazzecola. Va bene.
Grazie,
allora, senti,
Gesù.
Qui c'è un disclaimer. Come si dice in italiano disclaimer? Disclaimer in italiano.
I will check.
Che non prendo
responsabilità.
Non prendo colpe, non prendo responsabilità. Comunque l'ho già detto prima. Il punto l'ho già detto prima che non è che per forza non si può abitare in una casa. Si può avere entrambi, dicevo prima. Si può abitare in una casa per essere preparati a ogni tipo di emergenza, a viaggi di evangelizzazione, spostarsi. E se uno ne ha il desiderio e la fede, come dicevo, fare il nomade a tempo pieno. La cosa migliore è per le emergenze potersi spostare. E la cosa peggiore invece è essere bloccati. Sai, essere bloccati e non hai con cosa spostarti. E poi se te sei sintonizzato con il Signore, prima che le strade si ingorgano, che non riesci più a uscire da Milano, eccetera, da Bologna dove sei, tu ti sei già spostato. Va bene, quindi un consiglio per i saggi è: ovunque vi stabilite, procuratevi cosa? Una cartina, si dice topografica, una cartina
geografica
di tutte le strade, però ci sono cartine speciali, mi ricordo le vedevo io in Italia, per tutte le viuzze, i sentieri di montagna, le stradine che nessuno conosce.
Mm-hmm.
Perché? Perché a volte dovrete viaggiare sentieri meno conosciuti, perché chi lo vuol capire l'ha già capito, l'anticristo viene, a volte volete visitare dei luoghi, chiamiamoli turistici, va bene, e meno conosciuti anche dall'anticristo, e in caso di emergenza le grandi strade saranno bloccate. Va bene? Sai quando vanno con gli elicotteri a portare l'acqua la gente da bere? Voi invece con le stradine che nessuno conosce, zigzag, 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 arrivate magari qualche ora dopo, ma arrivate.
Cioè diventare turisti, tra virgolette.
Ecco, sì, capito. Perché adesso in Anticristo dovremmo diventare turisti. Andare a visitare zone turistiche. Cos'è che dice Matteo 10:23? Quando vi perseguite in una città...
Fuggite in un'altra.
Ecco, questo vuol dire, in parabola, diciamo turisti, no?
Mm-hmm.
Ecco, così sì, ci siamo capiti.
Buon Quindi, consiglio questa cartina.
Com'è?
È un buon consiglio questa cartina.
Sì, anche noi abbiamo procurato.
Sì.
Noi abbiamo procurato qualunque nazione dove andate, abbiamo visto che cercandole si trovano delle cartine, delle strade secondarie, dettagliate. E questo scrivetevelo giù e non ve lo dimenticate, fratellini, per favore, dovete ascoltare questi consigli. Che di frate Giuseppe che rompiscatole sempre lì, e l'acqua extra, il cibo extra, e la benzina extra. Sì, ma ne avrete bisogno. E poi la benzina extra, dopo 6 mesi, un anno, scade e devi fare la rotazione, fratello. Va bene? Ma vedrai che un giorno, quando non c'hai benzina per andare all'obiettivo da A, devi andare all'obiettivo B, e c'è una fila di mezza giornata a stazione di benzina, e tutto esauri. Cosa fai? Vai in garage, tiri fuori la tua tanica, riempi e parti. Anzi, partirai qualche giorno prima dell'ingorgo. Perché? Perché il mio Dio provvederà a ogni tuo bisogno in Cristo Gesù, Filippesi
4:19.
A posto?
A posto.
Amen.
Quindi, Signore Gesù, aiutaci. Matteo 13:9 cosa dice?
Chi ha orecchie per udire, oda.
Oda, va bene. E chi non ode perché non ha orecchie? Io credo che la gente che Gesù parlava di norma aveva le orecchie, giusto? E cosa sta dicendo Gesù che ha orecchie? Sta parlando orecchie nello spirito.
Sicuramente.
Quindi quello che viene in un certo senso mi ricorda, mi è venuta in mente una canzone, va bene, un canto che ti ho detto, l'hai messo sulla radio lì, quel canto, forse.
No, sulla pagina principale no.
Non l'hai messo?
No.
Va bene.
La mettiamo adesso.
Avevo detto che di mettere questo canto. Cioè, perché? Perché questo tema è iniziato con la dolce Gabriella, e Dio benedica tuo sposo e dolce famiglia. Mi ha dato questo, mi ricordate i miei tempi hippie, e questo era uno di quei canti, con questo concludo il messaggio, con questo canto, perché dobbiamo diventare nomadi. Nomadi è il nome anche del complesso musicale che facevo questo canto, che si chiama Vagabondo, Io Vagabondo si chiama, è un cantante che adesso è morto, Dio lo benedica, era un dolce cantante. Bene, con questo concludo, fratelli, e vengono i tempi che dobbiamo essere, non dico vagabondi, come dice il canto, ma nomadi e
turisti.
Turisti, chiamiamoli turisti. Turisti per Gesù, bene, amen. Che diciamo suona meno strano. Come sapete, dobbiamo entrare e tornare ai tempi delle parabole, perché quello che sta succedendo in internet... Anche noi dobbiamo stare attenti ai titoli che mettiamo, eccetera. E quindi avrete notato che stiamo cercando di usare il massimo della saggezza. Non è che ne abbiamo tanta, però ci hanno già scomunicato diverse volte. Quindi siamo sulla lista nera e noi non possiamo più parlare liberamente come una volta. E magari arrabbiarsi un po' va bene, però attenzione a toccare le vacche sacre e le capre sacre, capito?
Dimmi.
Ti ricordi quella testimonianza di quel predicatore che non ha lasciato predicare perché era proibito in questa nazione dove era di predicare?
Che era Bivier.
Sì.
Bivier.
E lui diceva che si è arrabbiato, come non posso predicare, sono venuto qui per predicare.
Avevo preparato per mesi la tournée in Messico.
Sì, ma non l'hanno lasciato perché era proibito. Allora il Signore le ha dato, le hanno detto, la unica cosa che puoi parlare è per motivi turistici.
Gli hanno detto, se tu predichi senza permesso veniamo ad arrestarti, ci sarà della polizia lì nell'auditorio. La polizia era lì,
sì,
a vedere se predicava.
E poteva solamente parlare per motivi turistici.
Sì, la gente è lì preparata, hanno fatto pubblicità per mesi, arriva John Bevere, ed erano non so quante migliaia, una grandissima sala, così. Però hanno rispolverato una vecchia legge che i predicatori stranieri non potevano venire a predicare in Messico, per la prima volta che hanno deciso di rispolverarla. E?
Allora lui ha pregato e il Signore le ha dato un'idea.
No, ha pregato in lingua, ha detto.
Okay.
Ha pregato in lingua.
Lo puoi dire tu,
no, please. Tu lo dici benissimo.
Sì, no, non fatto, mi ricordo tutti fatto i dettagli.
Aiutate un po' qua. No, lui ha detto che si è andato fuori per 20 minuti, è andato avanti e indietro, in piazza, nervosissimo, arrabbiatissimo, e pregava in lingue. Il diavolo non la deve vincere. C'erano migliaia di persone ad aspettare a lui. E allora cosa gli ha detto il Signore? Ha pregato in lingua per 20 minuti.
Il Signore le ha dato un piano. Ha detto vai e predica di me. Ma come, Signore? Non mi lasciano. Vai e dire che io sono stata il turista che ha camminato, ha fatto turismo più di tante persone nel mondo.
Perché la polizia gli aveva detto se vai sul palcoscenico a parlare puoi solo parlare del Messico e di turismo, nient'altro.
Sì. Allora è saltato sul palcoscenico, ha detto sono venuto qui a parlarvi nel nome di Gesù Cristo, che è il turista più conosciuto del mondo.
Sono venuto a parlarvi di turismo e infatti di Gesù, che è il più grande turista.
E ha predicato.
Sì, ho dimenticato qualche dettaglio, che mi è piaciuta questa storia e me la ricordo. Lui fa, cos'è che ha detto? È andato sul palcoscenico e ha iniziato a parlare di turismo. Però dopo di turismo di qua, turismo di là, cioè non è che la predica può durare molto tempo, no? E dopo un po' ha cominciato a focalizzarsi sul turista Gesù, no? E allora, c'erano due poliziotti lì, dice, è uscito di binario, arrestiamolo. E allora si incamminano per andare ad arrestarlo, ha detto lui, E lui vede avvicinarsi, dice, my time is up, il mio tempo è finito, no? E allora si guarda intorno con gli occhi, destra e sinistra, mai perdere le speranze, sempre continuare a pregare. E vede, e c'era una persona lì, non so, mal ridotta, ammalato, eccetera. E Gesù gli ha detto, questa qui è la prima persona che guarirò.
Wow.
Chiamalo. Allora, mentre la polizia si avvicinava, lui chiama quello lì, quello si avvicina, fa, e tutto sgangherato, tutto si vede ammalato, non so se era zoppo o qualcosa così. Gli fa, Gesù Cristo ti guarisce nel nome di Gesù. Questo si mette a saltare, sono guarito. La polizia si blocca. Stops on his tracks. E guardavano, si sono guardati in faccia e fa, ehi, ombre, questa è una cosa verdadera. Ombre. Ah, sì, è vero. Insomma, sono messi poi... cioè uno guarito e loro liberati, che erano oppressi, no?
Sì,
insomma, alla fine, guarigione di destra e di sinistra, ha predicato, è uno dei messaggi più belli che lui ha predicato. E gloria a Dio.
E questi due poliziotti si sono convertiti.
Si sono convertiti?
Sì,
questo non mi ricordo.
Alla fine sì, perché hanno visto questi miracoli.
Hai capito? Quindi, fratelli, stiamo parlando di turismo oggi.
Ecco, turisti per Gesù.
Alleluia. Grazie, allora, Angela, andiamo al vagabondo?
Sì, andiamo ai nomadi.
Quando ascoltate il vagabondo, ascoltatelo in chiave di viaggiare per il mondo per Gesù, va bene? Ci sono dettagli che lui, questo cantante, non ci è arrivato. Nonostante lui credeva in Dio, nonostante, e nel canto stesso parla di Dio. Va bene, una delle canzoni più belle del tempo degli hippie. Hippie, una generazione che adesso è morta, non c'è più, tranne quelli che, come me, che sono entrati alla fase di Gesù Cristo. Angela.
Amen. Ascoltiamo Nomadi, Io vagabondo.
Cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Poi una notte di settembre strada è ancora là, un deserto mi sembrava la città, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Settembre me ne andai, il fuoco di un camino, non è caldo come il sole del mattino, chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un cortile, io vagavo. Vagabondo.